E vogliamo leggere, aprire la parola del Signore insieme, leggere dall'Epistola di Paolo agli Efesini. Ancora una volta leggiamo il capitolo 6, o meglio, dal capitolo 6, i versetti dal 10 al 20. Credo che li abbiamo ormai imparati a memoria, spero di sì, spero di sì. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Allora, dopo varie esortazioni e le ragioni pronunciate e ripetute per cui bisogna indossare questa intera armatura di Dio, dovremmo aver capito che cosa rappresenta e anche a che cosa serve. E l'Apostolo Paolo adesso comincia a menzionare le varie parti da cui questa armatura risulta composta. Vi ricordo, lo dico, diciamo, per rinfrescare la vostra memoria, che la armatura nella sua totalità rappresenta, abbiamo detto, la nostra unione con Cristo, cioè Cristo in noi, e poi le virtù cristiane, cioè Cristo manifestato in noi e attraverso di noi. L'Apostolo Paolo qui dal versetto 14 in poi usa prima di tutto un imperativo, e su questo imperativo abbiamo riflettuto domenica scorsa. Un ordine, un imperativo è un ordine. State saldi, state dunque saldi. E dopo questo imperativo categorico a star saldi, l'Apostolo nei versetti, cioè nelle parole che seguono, fino al versetto 16, usa quattro verbi al participio, quattro participi. I participi indicano il modo in cui possiamo ubbidire all'imperativo. Cioè, l'imperativo, l'ordine è a star saldi. Ma come rimarremo saldi? Come possiamo ubbidire a quest'ordine? E la risposta è nei quattro participi. Staremo saldi se ci cingeremo di una cintura. O meglio, per usare un participio, saremo saldi cingendoci di una cintura. Questa cintura è la verità. Staremo saldi rivestendoci di una corazza, questa corazza è la giustizia. Staremo saldi indossando dei calzari, questi calzari sono lo zelo evangelistico, lo zelo che ci dà il Vangelo della pace. Staremo saldi imbracciando uno scudo, che è lo scudo della fede. Quindi dobbiamo comprendere bene ciascuna di queste metafore, perché l'Apostolo usa delle metafore, parla della cintura, ma la cintura della verità non è qualcosa che noi possiamo, insomma, qualcosa di materiale, comprendiamo che è una metafora, no? Poi parla di uno scudo, parla di una corazza, parla di calzari, e dobbiamo ben comprendere ciascuno di questi elementi che cosa comprenda, cosa significhi, qual è il significato spirituale. E questo ci occuperà per qualche settimana. Paolo, in modo piuttosto inatteso, inizia non da una delle estremità del corpo. Se voi doveste descrivere un soldato e la sua armatura, che fareste? Di solito dice: quello mi ha guardato dalla testa ai piedi, e quindi si comincia dalla testa e si finisce con i piedi. Ma qui Paolo, l'Apostolo, non fa così, non usa questo ordine, ne usa un altro. Inizia da qualcosa che c'è a metà, o comunque dalla cintura. Quindi inizia da ciò che in un soldato aderisce ai suoi fianchi, appunto la cintura. Ed è la prima parte dell'armatura che ci indica, esortandoci a prendere appunto la verità con la quale dice che ci dobbiamo cingere come di una cintura. In realtà il linguaggio figurato usato ci suggerisce di riflettere su pensieri diversi. Prima di tutto su questa azione, quindi se volete prendere delle note o volete fissarvelo nella vostra mente, non pretendo e non desidero nemmeno in realtà che scrivete, confesso che mi dà un po' fastidio quando qualcuno scrive durante le predicazioni, voglio vedere i vostri occhi e come io credo voi vogliate vedere i miei occhi, però questo non significa che non voglio che prendiate appunti, lo potete fare dopo ricordandovi, quindi prendete appunti mentalmente. La prima cosa, l'azione da compiere. Cingetevi della verità. Quindi pensiamo, la prima cosa, l'azione, cingersi della verità. La seconda cosa, ciò di cui dobbiamo cingerci, cioè ci dobbiamo cingere della verità. Terza cosa, la parte dell'armatura a cui viene paragonata la verità, appunto questa cintura. Quindi questi sono i miei tre punti, cercherò di essere più chiaro mentre espongo questo versetto. La prima cosa, dobbiamo prendere la cintura della verità, quindi dobbiamo cingerci, dobbiamo prenderla, l'idea è di afferrarla e di portarla a noi. Perché questo? Noi ogni giorno siamo chiamati a compiere delle scelte, forse molte volte non ce ne rendiamo conto perché la maggior parte delle scelte che noi compiamo sono il frutto delle nostre abitudini e quando abbiamo assunto certe abitudini noi compiamo delle scelte in modo anche piuttosto automatico. Scegliamo che abiti metterci, scegliamo, magari facciamo attenzione al clima e scegliamo se prendere un giubbotto più pesante o l'impermeabile o cose di questo genere. Ma facciamo anche altre scelte di una categoria diversa, più importante, di ordine morale, ordine, per esempio scegliamo se rimanere a letto fino all'ultimo momento oppure se alzarci un po' prima per leggere la Bibbia, per pregare, scegliamo se salutare con affetto i nostri cari prima di andar via oppure uscire in fretta e furia, e queste sono scelte che noi facciamo costantemente. Molte volte non ce ne rendiamo conto, ma in realtà noi costantemente facciamo delle scelte e le scelte che compiamo ogni giorno sono pezzi di un puzzle che è più grande, che alla fine è il nostro destino. Senza Dio, senza lo Spirito Santo, noi scegliamo sempre il male, ma tutto ciò che Dio ci fornisce, la sua legge, il suo Evangelo, la comunione dei santi, gli strumenti della grazia, il suo spirito, ha lo scopo di sostenerci nel compiere ogni giorno le scelte giuste, nel fare ciò che è buono, ciò che è giusto, ciò che è onesto, ciò che è vero. E nel dirci l'Apostolo che noi dobbiamo prendere la cintura della verità, o meglio, prendere la verità come una cintura, Paolo ci esorta ad avere una relazione con tutto ciò che è vero, che sia consapevole, a riflettere, a pensare. Sapete che differenza c'è tra lo scalare una montagna e lo scendere giù da uno scivolo? E lo scivolo che ho in mente non è quello scivolo che dove giocavamo quando eravamo ragazzi, ma quello che abbiamo, quelli che utilizziamo adesso, siamo più grandicelli, quando andiamo agli acquapark. Magari pensate a uno di quegli scivoli lì, quei tubi, no? L'avete fatto, i più anziani forse no, ma i giovani di sicuro. Cioè, saliamo le scale e poi c'è questi tubi dove scende l'acqua e ci si infila lì e si comincia a girare avanti e indietro, si sale, a volte a un certo punto non si capisce più niente. Confesso che mi piace tantissimo e spero che Dio mi dia salute per poterlo fare ancora a lungo nella mia vita. Però c'è una grande differenza tra scalare una montagna e scendere giù da uno scivolo di quel genere. Quando scali una montagna, è più alta e ardua è la montagna, tu costantemente devi prima di tutto tenere ben presente qual è il punto dove devi arrivare, ma poi anche fare delle scelte, prendere delle strade, scegliere un sentiero piuttosto che un altro. E soprattutto se si tratta di una vera scalata, che so, di una montagna difficile come il K2 per esempio, o l'Everest, no? Bisogna sapere quale strada prendere, perché non tutti i sentieri sono percorribili, non tutti hanno la stessa difficoltà o non tutti possono essere fatti in certi momenti e in certe stagioni. Quindi bisogna scegliere da quale lato approcciarsi per raggiungere la cima. Invece, quando ci si butta giù dentro un tubo, non si fa nessuna scelta. È il tubo che ti guida e a un certo punto esci fuori dal tubo, generalmente vai a finire nell'acqua, ovviamente non ti fai male perché sono cose che sono studiate affinché non ci si faccia male. Ma io ho voluto fare queste due immagini per farvi comprendere che differenza c'è nel camminare nella via della verità e nella via della menzogna. Vivere nella verità significa scalare una montagna, compiere continuamente delle scelte, prendere una direzione piuttosto che un'altra, che ci farà fare dei percorsi che spesso sono difficili, impopolari, costosi, dolorosi magari, però con l'aiuto di Dio e la forza che Lui ci dà ci porteranno sulla cima. Mentre vivere nella menzogna è una sorta di percorso obbligato. Si fa in genere una grande, unica scelta, quello di buttarsi dentro al tubo, no? L'avete visto qualche volta, chi di voi fa questi scivoli, chi va negli acquapark, vedete persone che esitano, no? Mi butto o non mi butto? Ma una volta che si buttano, quella è la scelta, non c'è modo di fermarsi, si arriva fino in fondo. Ed è questo il problema. La vivere nella menzogna è una sorta di percorso obbligato e di conseguenza produce un cammino che una volta intrapreso non si può mai sapere dove ci condurrà, a parte appunto la parte finale che è l'inferno. Il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina, dice il Salmo 1. Quindi prendere la verità come cintura, significa che noi dobbiamo compiere costantemente un atto consapevole in cui non basta sapere che esiste una verità, che quella è la verità, ma bisogna farne uso. L'idea è proprio questo, lì c'è la cintura, dice Paolo, quella è la verità, esiste la verità, è la verità, ma voi dovete prenderla e rivestirvene. Cingerla. Quindi, cosa significa l'azione che dobbiamo compiere? Che dobbiamo non solo accettare la verità, ma dobbiamo confidare nella verità, dobbiamo confessare la verità e dobbiamo applicare a noi stessi la verità. La fede nella verità è fede in Dio. Ed esiste un tipo di fede che è incompleta, che è la fede dei demoni. I demoni credono nella verità. Quando vedevano Gesù, dicevano anche che Gesù era il figlio di Dio. I demoni credono nella verità. Credi tu che c'è un solo Dio? Anche i demoni lo credono e tremano, dice Giacomo. I demoni credono nella verità, ma non accettano e non confidano e non si sottomettono alla verità. Ed è questa la necessità per noi. Prendete la cintura, prendete la verità come cintura. È un atto significativo. Nel Nuovo Testamento vi sono vari riferimenti al cingersi o al cingere. Lo scopo è dichiarato di queste azioni è quello di essere pronti, di essere forniti di ciò che è necessario, perché cingersi significa avere prontezza, avere stabilità. All'epoca sapete bene, no, che gli abiti erano piuttosto ampi, non c'erano le fibre tecniche, non c'erano le camicie, non erano, come si chiamano, fit slim o qualcosa del genere, no? Slim fit, che aderivano, o elasticizzati come si piace oggi così tanto. All'epoca gli abiti erano piuttosto ampi e spesse volte magari anche potevano ingombrare nella corsa, nel moto, quando si doveva fare azione. Allora una cintura era necessaria per tenere gli abiti su e fare in modo che non si incespicasse camminando. Quindi cingersi significa appunto rendersi pronti, equilibrati, disponibili per l'azione. Troviamo più volte queste esortazioni. Leggo soltanto, questi sono passi conosciuti, ma in Luca capitolo 12, versetto 35, Gesù, parlando del suo ritorno, dice: i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Quindi siate pronti, ecco, questo vuole dire, siate pronti, non siate colti di sorpresa. Pietro, che ci esorta a cingere i lombi della nostra mente, oppure Gesù che dice a Pietro, no, che quando sarai anziano qualcun altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vorresti. Quindi cosa significa avere la verità come cintura o cingersi della verità, prendere la verità? Significa che noi dobbiamo, come abbiamo detto domenica scorsa, essere persone equilibrate, avere equilibrio emotivo, mentale, spirituale. Per star saldi abbiamo bisogno della verità. E abbiamo bisogno della verità non solo come concetto filosofico accettato, ma come una realtà vissuta, perché vivere nella verità, praticare la verità, ci darà stabilità emotiva, ci darà forza, ci darà coraggio, ci darà quella franchezza per poter guardare negli occhi le persone e affermare che noi apparteniamo al Signore. Mentre chi vive nella menzogna deve sempre abbassare gli occhi. Qualcuno ieri mi diceva: quando dico la verità sono estremamente convinto, quando dico le menzogne un po' meno. Ed è naturale che sia così. Ed è naturale che sia così. Un atto significativo ci dà prendere la verità, ci dà equilibrio, forza. Un atto continuato è una scelta che si rinnova costantemente, nonostante le circostanze. Cioè ci rende persone coerenti, ferme, ci fa perseverare. in questi giorni, domenica scorsa e anche venerdì scorso, ho parlato dell'esperienza degli antiocheni, dei credenti di Antiochia, che dopo un anno di istruzione da parte di Barnaba e Saulo, a un certo punto i loro concittadini hanno detto: ma questi qui non sono più come noi, questi qui sono qualcosa di diverso, questi sono cristiani, e li chiamarono cristiani. Ma perché li chiamarono cristiani? Perché quelle persone perseverarono nella loro fede per molto tempo. Immaginatevi uno di queste persone che aveva ricevuto la testimonianza all'inizio e aveva cominciato a frequentare le riunioni, poi a un certo punto, per una ragione o per un'altra, non ci va più, non frequenta più la riunione di Antiochia, viene chiamato cristiano dagli antiocheni? No, tu non sei un cristiano. Erano cristiani quelli che facevano parte di quella comunità locale, di quella chiesa locale, si identificavano con un corpo e avevano bisogno di essere nominati in un certo modo. Questi sono cristiani, questi hanno preso la verità, se ne cingono, e questa verità li definisce, li nomina. Quindi prendete la verità. Secondo, la verità. Che cos'è verità? E questa era la domanda di Pilato a Gesù. Che cos'è verità? Ironico, no? Pilato aveva dinanzi a sé colui che è la via, la verità e la vita, e domanda: che cos'è verità? L'esortazione a prendere la verità come cintura ci costringe a comprendere bene cosa Paolo intende con la parola verità. E noi abbiamo un concetto più ampio che troviamo nella scrittura, e non mi soffermerò molto su questo perché credo che questo dovrebbe essere chiaro per tutti quanti. È un concetto un po' più ristretto che troviamo nell'Epistola agli Efesini. Nella scrittura la verità è un attributo di Dio. Dio è il Dio di verità. Dio è il Dio che non può mentire. Quando ero all'inizio della fede, qualcuno mi disse: sai che ci sono cose che Dio non può fare? E allora uno si meraviglia: cosa è che Dio non può fare? Dio non può mentire. In Tito capitolo 1 versetto 2, in un certo senso è assolutamente vero, Dio non può mentire perché Dio è Dio di verità, e è un attributo di Dio, è qualcosa che definisce Dio. Il padre della menzogna è il diavolo, mentre Dio è l'Iddio della verità. In Isaia 65:16 potete leggerlo. La verità è la parola di Dio. Gesù dice: santificali nella verità, la tua parola è verità. Tutto ciò che Dio fa è vero, tutto ciò che Dio dice è vero. Quello che abbonda dal cuore, di cui il cuore abbonda, la bocca parla. La bocca di Dio parla di ciò che è nel cuore di Dio, cioè la verità. La verità è una persona, anche è Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. La verità è una, perché Cristo ha detto la verità, e la verità ha un articolo determinativo. Per definizione esiste una verità e tante miliardi o un'infinità di menzogne. La verità è eterna ed è immutabile, non cambia mai. Quello che è vero oggi lo era 2000 anni fa, lo sarà fra 2000 anni e lo sarà per sempre. E voglio leggere a questo proposito soltanto due versetti affinché siano presenti nella nostra mente, nella nostra consapevolezza. Uno è il Salmo 119, il Salmo 119, il versetto 89, Salmo 119, versetto 89. Il Salmo 119 è un'ode alla parola di Dio come verità. Dice: per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. E poi il versetto che questa frase è ripetuta in tutti e tre i Vangeli, in Matteo, in Marco, in Luca, e qui Gesù stesso si mette in linea con la parola di Dio, affermando che i cieli e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno mai. Lo troviamo in Matteo capitolo 24 al versetto 35. Io vi dico, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E trovate i paralleli in Marco 13, 31, in Luca 21, 33. Quindi nella scrittura Dio è un Dio di verità, un attributo di Dio, la parola di Dio, la verità è Cristo, è una persona, la verità è una sola, la verità è eterna ed immutabile. Ma torniamo all'Epistola agli Efesini. Paolo, prima di menzionare la verità come cintura che deve essere presa, parla e menziona più volte la verità. E quindi e lo dice in questo modo, prima di tutto come qualcosa che procede da Dio, che procede da Lui. Efesini 4, 24, dice... rivestite l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. E anche al versetto 9 del capitolo 5 dice: il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Questa verità, dice l'apostolo Paolo, è rivelata nel Vangelo. Sempre Efesini capitolo 1 al versetto 3, vado velocemente: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Scusate, credo che sia al capitolo 4 il versetto 15, perdonatemi, capitolo 4 il versetto 15 dice così: seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è capo, cioè Cristo. E al versetto 21 ancora: seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Qui si parla della verità che è rivelata nel Vangelo, ma c'è un altro aspetto, quindi parliamo in senso oggettivo, la verità al di fuori di noi, ma poi si parla della verità nella vita dei credenti che sono membri di una nuova umanità. Al capitolo 4, sempre di Efesini, al versetto 25, dice così: bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi, la verità che cos'è? È qualcosa che sta al di fuori di noi, è il Vangelo, è Dio stesso, ma è qualcosa che deve entrare a far parte della nostra vita affinché sia cacciata ogni via di menzogna. E questo mi porta al mio terzo punto: la verità, l'azione di prenderla, che cos'è la verità, e poi la verità come una cintura di cui dobbiamo rivestirci. Adesso Paolo ci dice che questo primo pezzo dell'armatura deve essere indossata, e questo pezzo, primo pezzo dell'armatura, che è la verità, deve essere indossata come una cintura. Quindi sicuramente questa, pensare alla verità come cintura ci deve suggerire dei pensieri, e questo è il punto. E quali sono? Prima di tutto, deve avere la verità rilevanza nel dirigere la nostra vita. La cintura noi la prendiamo e con essa facciamo in modo che essa circondi la nostra vita, appunto questa si chiama vita, e si appoggi aderendo ai nostri fianchi. La verità, insomma, essendo una cintura, deve essere aderente alla nostra vita, al nostro essere. Cioè, il fatto che la verità sia paragonata alla cintura significa, e credo di non spingere troppo in avanti la metafora, che non ci deve essere distanza tra noi e la verità. Che non deve esserci alcuna distanza tra noi e la verità. La verità deve essere su di noi e in noi in modo tale da ristrutturare il nostro modo di pensare, di riformulare o di far creare in noi una visione del mondo che è del tutto nuova. La verità deve essere appoggiata a tal punto sulla nostra vita da darci un punto di vista che non è quello personale, ma è quello di Dio. La verità deve dirigere la nostra vita. E la verità ci fortifica e ci rende saldi. Quando noi viviamo nella verità, quando noi crediamo al Vangelo, applichiamo il Vangelo, elaboriamo il Vangelo, pratichiamo il Vangelo, noi non esiteremo. Quando qualcuno mente, spesse volte, a meno che non abbia imparato davvero a essere un bugiardo o una bugiarda, ve ne accorgete dal fatto che esita, non ha la risposta pronta, deve fare dei giri di parole, cerca di andarci dietro. Quando i nostri figli hanno provato a prenderci in giro, generalmente ce ne siamo resi conto perché prima o poi il loro ragionamento non funzionava più. Si dice che le bugie hanno le gambe corte perché non riescono a correre, a andare molto lontano. Insomma, prima o poi li raggiungi e li scopri per quello che sono. Mentre la verità ci rende pronti, composti, protetti. Questa è la funzione, appunto, come vi ho detto, della cintura, quello di dare stabilità, di dare compostezza, di dare anche protezione, perché la cintura del soldato romano, soprattutto nelle parti anteriori, proteggeva l'inguine, che come sapete è una zona particolarmente delicata e che ci rende vulnerabili. Ma soprattutto ancora la verità ci rende credibili. La verità da cingere è anche non soltanto l'adesione mentale e l'applicazione della verità, ma è anche la sincerità dell'animo, cioè la nostra corrispondenza, la corrispondenza del nostro animo a ciò che è giusto, la corrispondenza delle nostre idee alle nostre azioni. Dicevo poco fa che questa parola sincerità deriva proprio da due parole latine, sine cera, senza cera, perché era pratica dei giovani scultori, quando facevano un danno nella statua che stavano scolpendo, di mettere un po' di cera che copriva il buco e sembrava e dava lucidità, lucentezza e, come dire, anche nascondeva le magagne, no? Però bastava un po' guardare un po' con l'occhio clinico o anche un po' di caldo che faceva sciogliere la cera e si vedeva l'inganno. La sincerità è una virtù che l'Apostolo Paolo attribuisce a se stesso, come abbiamo visto in 2 Corinzi 1:12, noi nei vostri confronti ci siamo comportati con la semplicità e con la sincerità di Dio. Dio è sincero, i figli di Dio sono sinceri, non sono ingannatori. E questo è, se non ci sono queste virtù, la vita comune è impossibile, ma soprattutto sapete che cosa succede? La nostra testimonianza è impossibile. Chi vuole credere? O chi crederà che le vostre parole intorno a Dio e al Vangelo sono vere se siete conosciuti nel mondo come persone che tendono ad ingannare il prossimo, a manipolare il prossimo o a fare i fatti propri? La verità ci rende credibili ed è soltanto quando saremo cinti della verità che noi non faremo posto al diavolo. Efesini 4:27 Paolo dice: non fate posto al diavolo. Non fate posto al diavolo. Se vogliamo resistere al diavolo, se non vogliamo dargli neanche il minimo spazio nella nostra vita, dobbiamo prendere sul serio la necessità di cingerci della verità, come di una cintura. E ho concluso, sono due o tre parole per applicare queste cose che vi ho detto. Prima di tutto, per quale ragione noi mentiamo? Perché si dicono delle bugie? Perché si smette di dire la verità? Ma le ragioni possono essere tante. Alcuni mentono per paura, cioè quando cerchiamo di evitare delle conseguenze delle nostre azioni per paura che possiamo essere trarne degli svantaggi, noi mentiamo. Altri mentono semplicemente per interesse egoistico, cioè mentono per ottenere un guadagno o per cattiveria, per mera cattiveria. C'è gente che magari non ha alcun vantaggio dalle proprie menzogne, ma ha il piacere che altri soffrano. Pura cattiveria. Per timore di ferire il prossimo, queste sono le cosiddette bugie bianche, no? Le bugie pietose, le bugie, no, io non gliel'ho detto perché ci sarebbe rimasto male, poverino, ma anche queste sono menzogne che prima o poi, come tutti i nodi, come si dice, vengono al pettine. In realtà noi mentiamo sempre per vigliaccheria. Noi mentiamo sempre perché non vogliamo stare dinanzi a Dio e con coraggio prendere posizione per la verità. Un bugiardo, chiamatelo come volete, chiamatelo malvagio, chiamatelo egoista, chiamatelo pauroso, chiamatelo no, come vi pare, ma è un vigliacco e i bugiardi andranno all'inferno. Nel libro dell'Apocalisse è scritto che insieme agli idolatri, agli stregoni, ai fornicatori, agli omosessuali, no? Ci andranno tutti i bugiardi. Chi ama e pratica la menzogna. L'uso scorretto della verità può essere davvero dannoso. Prendere la verità come cintura non significa, è molto bello, è interessante, no? Che la verità non viene paragonata alla spada. La spada dello Spirito è la parola di Dio. Perché con la verità a volte si può tagliare la testa degli altri. Mentre la verità è qualcosa che deve aderire a noi. E non deve essere utilizzata per fare del male agli altri. Questo è importante. Verità e carità, dice Paolo, la verità deve essere pronunciata nell'amore. E l'amore verso il prossimo è la franchezza intorno a ciò di cui hanno bisogno e essere cinti della verità. Cioè, dobbiamo essere amorevoli nel dire la verità. Non dobbiamo essere... Ah, io dico sempre quello che mi passa per la testa, io sono sempre, quante volte l'abbiamo sentito, io taglio carne e ossa. Non si fa così. Bisogna dire la verità con amore. Questo è quello che l'Apostolo ci raccomanda anche in Efesini. Ed infine dobbiamo esaminarci per vedere se siamo davvero cinti, se ciascuno di noi è cinto della verità, o se qualcuno tra noi, e questo non è improbabile, si sia incamminato, stia camminando nella via della menzogna. Come fai a sapere se ti sei incamminato o ti sei incamminata nella via della menzogna? Ti faccio un paio di domande alle quali non devi rispondere a me, ma devi rispondere a te stesso, a te stessa. E la prima cosa, e la prima domanda è questa: ci sono segreti nella tua vita inconfessabili? Cose che non vorresti mai che si sapessero? Cose di cui ti vergogni a tal punto che però continuano a condizionare le tue scelte di oggi? Sei entrato in quel tubo. Cose che se oggi si sapessero non potresti fare altro che alzarti da questo luogo e scappartene, perché non potresti resistere alla vergogna che ne verrebbe fuori. C'è gente, tanta gente, che vive una vita doppia, una faccia davanti alla propria famiglia, un'altra faccia quando è sul posto di lavoro, una faccia quando è sul pulpito o in una chiesa, un'altra faccia quando è nel segreto del suo studio, che non lo vede nessuno. Bambini tra noi, ragazzi, ragazze. È questa la vostra condizione? Se qualcuno vi dovesse definire, come vi definirebbe? Persona sincera? Persona che dice sempre la verità? O bugiardo? Bugiarda? Donne, sorelle, adulti ormai, uomini, fatti. Come stiate vivendo? State vivendo nella verità? E vedete, la via della menzogna inizia quando si è piccoli, ma può iniziare anche a un certo punto della propria vita. Ho visto recentemente una serie televisiva in cui una persona integerrima per tanti anni della sua vita, a un certo punto della sua esistenza scopre di essere malato di una grave malattia, e questa grave malattia che l'avrebbe portata alla morte lo persuade che deve cambiare vita, ma cambia vita diventando malvagio. A volte anche a metà della propria esistenza si può scegliere di diventare malvagi, o si può scegliere di diventare malvagi da vecchi, da anziani, che è una follia ancora più grande, perché augurandovi che il Signore vi tenga a lungo ancora su questa terra, voi che siete anziani dovete invece pensare che da un momento all'altro potreste trovarvi a faccia con il vostro Creatore. Per amore di Dio, se qualcuno tra noi sta vivendo una doppia vita, vive nell'inganno, vive nella menzogna, per amore di Dio ravvediti, ravvedetevi, confessate le vostre menzogne, noi non ci scandalizzeremo, noi vi comprenderemo, noi vi aiuteremo. Ci sono stati grandi uomini di Dio che hanno vissuto nella menzogna per un po' di tempo, ma non sono morti nella menzogna, come Davide. Grazie a Dio Davide visse probabilmente mesi o anni nella menzogna, ma si ravvide e il Signore lo restaurò. E noi vogliamo mettere in pratica quello che la parola del Signore ci dice a proposito di quelli che peccano. Se uno di voi viene preso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine, vada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Oh, fratelli, le cadute è qualcosa in cui può incappare ciascuno di noi, ma per amore di Dio, se qualcuno di voi non sta vivendo indossando la cintura della verità, si ravveda, lo confessi, abbandoni la via della menzogna e cammina rivestito della completa armatura di Dio, perché soltanto così potrai restare saldo contro le insidie del diavolo. Preghiamo. Padre Celeste, Dio nostro, grazie per averci donato la Tua parola di verità. Ti prego che il Tuo Spirito, che è lo Spirito della verità, possa completare l'opera e produrre ravvedimento in chi, pur conoscendo la verità, non si è impegnato a prenderla ogni giorno. Ti preghiamo perciò insieme, di un solo cuore, di una sola mente, affinché ogni via di menzogna possa essere bandita dal nostro mezzo, dal nostro cuore, da questa Chiesa, e affinché possiamo essere schietti, sinceri, affinché possiamo essere veridici e veraci. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.